la preghiera del Salmo 84-83. È un salmo che parla del santo viaggio, il viaggio che intraprende Gesù, il viaggio che dietro lui intraprendiamo e proseguiamo noi. 84-83. E iniziamo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
Quanto sono amabili le tue dimore, Signore degli eserciti.
L'anima mia languisce e brama gli atri del Signore. Il mio cuore e la mia carne esultano nel Dio vivente.
Anche il passero trova la casa, la rondine il nido, dove porre i suoi piccoli presso i tuoi altari, Signore degli eserciti, mio Re e mio Dio.
Beato chi abita la tua casa, sempre canta le tue lodi.
Beato chi trova in te la sua forza e decide nel suo cuore il santo viaggio.
Passando per la valle del pianto, la cambia in una sorgente. Anche la prima pioggia l'ammanta di benedizioni.
Cresce lungo il cammino il suo vigore, finché compare davanti a Dio in Sion.
Signore, Dio degli eserciti, ascolta la mia preghiera. Porgi l'orecchio, Dio di Giacobbe.
Vedi, Dio nostro scudo, guarda il volto del tuo consacrato.
Per me un giorno nei tuoi atri è più che mille altrove. Stare sulla soglia della casa del mio Dio è meglio che abitare nelle tende degli empi.
Poiché suo sole scudo è il Signore Dio, il Signore concede grazia e gloria, non rifiuta il bene a chi cammina con rettitudine.
Signore degli eserciti, beato l'uomo che in te confida.
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo,
come era nel principio
e ora e sempre nei secoli dei secoli. Amen. Il Salmo dice di Gesù che principia il suo viaggio percorso da lui a Gerusalemme, intraprende il viaggio verso Gerusalemme, cioè verso il Padre, perché poi i discepoli, partendo da Gerusalemme, giungano fino ai confini della terra, verso i fratelli. Ecco, può significare anche il nostro viaggio, percorso dietro a lui, viaggio già intrapreso con l'aiuto del Signore, e ci auguriamo che possa essere compiuto, continuato e compiuto, e quindi anche reciprocamente preghiamo perché siamo sostenuti in questo viaggio.
Ecco, se vi siete accorti, guardando indietro i primi due capitoli del Vangelo di Luca, e sono un'introduzione che ci dà le chiavi di lettura del Vangelo attraverso l'Antico Testamento, i temi della parola di Dio, della fede, della preghiera, dell'alleanza, della promessa, del compimento, da una parte, e dall'altra ci ha mostrato come l'azione di Dio si compie in quel bambino fasciato, adagiato nella mangiatoia. Quello è un Salvatore diverso dagli altri che noi pensavamo, è un Cristo diverso dai vari unti che noi ci inventiamo, è un Signore, un Dio diverso da tutti gli dèi che noi ci inventiamo. Ed è colui che è la consolazione di Israele, è l'atteso, è la spada, è il luogo di contraddizione, è colui che sarà qui per la caduta e la resurrezione di tutti, è colui che sarà luce delle genti, E finalmente vediamo che questo bambino è accolto nelle braccia di Simeone ed è accolto da Anna. Nell'accoglienza del vecchio Simeone e di Anna si presenta il termine di tutto il cammino della fede che accogliere tra le braccia quel bambino. Il brano invece che facciamo questa sera non ci parla più della storia antica che in Gesù si compie, ma è come una prospettiva su tutto il futuro di Gesù. Cioè, praticamente questo brano è il progetto di tutto il Vangelo. Come Gesù si mostrerà un Salvatore, un Cristo, un Signore, colui che sarà luce delle genti? Ecco, si mostrerà nelle modalità che vediamo nel brano di questa sera, che è il suo cammino verso Gerusalemme. E tutto il Vangelo poi svilupperà il testo di questa sera. Tutto il Vangelo sarà il cammino di Gesù a Gerusalemme. E questa sera in un semplice racconto c'è già, direi, come l'anticipo di tutto il seguito che verrà sviluppato. Invece di mettere l'indice e dire di cosa parleremo, fa un racconto che dice il resto sarà sviluppo di questo racconto.
Leggiamo dal capitolo secondo, 39-52. E quando ebbero finito ogni cosa, secondo la legge del Signore, ritornarono nella Galilea, nella loro città di Nazaret. Ora il bambino cresceva e si fortificava, riempiendosi di sapienza, e la grazia di Dio era su di lui. E andavano i suoi genitori ogni anno a Gerusalemme nella festa di Pasqua. E quando fu di 12 anni, saliti essi secondo l'uso della festa e finiti i giorni, mentre ritornavano, resistette Gesù, il figlio servo, a Gerusalemme, all'insaputa dei suoi genitori. Ora, pensando che egli fosse nel cammino con gli altri, fecero il cammino di un giorno e lo cercavano tra i parenti e conoscenti, e non avendolo trovato, ritornarono a Gerusalemme per cercarlo. E avvenne, dopo 3 giorni lo trovarono nel Tempio, seduto in mezzo ai maestri, e li ascoltava e li interrogava. Ora erano fuori di sé quelli che lo ascoltavano, per la intelligenza e le sue risposte. E vistolo, furono colpiti, e gli disse sua madre: figlio, perché facesti a noi così? Ecco, tuo padre e io travagliati ti cercavamo. E disse loro: perché dunque mi cercavate? Non sapevate che bisogna che io sia nelle cose del padre mio? Ed essi non compresero la parola che disse loro. E discese con loro e andò a Nazaret, ed era subordinato a loro. E sua madre conservava tutte le parole nel suo cuore. E Gesù progrediva in sapienza e in statura e in grazia presso Dio e uomini.
Ecco, se notate, il testo ci presenta il viaggio di Gesù a Gerusalemme. Tutta la sua vita sarà il viaggio a Gerusalemme, dove rivelerà la gloria. A Gerusalemme resiste per 3 giorni, assente, i suoi lo cercano con angoscia e travagliati. Richiama esattamente quando Gesù resterà a Gerusalemme per ascoltare, interrogare e rispondere alla parola di Dio con intelligenza. E lui resiste a Gerusalemme. Saranno i 3 giorni in cui resisterà fino in fondo, fino a vincere la morte. Quindi è già il progetto di tutta la vita di Gesù. E poi la risposta che Gesù dà sono le prime parole. La prima parola è sempre una domanda, a una domanda risponde con una domanda, era un po' gesuita anche Gesù, dice, perché ci hai fatto questo? Ma perché mi cercavate? E poi l'affermazione, non sapevate che devo essere nelle cose del Padre mio? Che con la parola padre e con la parola cercare si imposta tutta la vita del figlio. E tutta la vita di Gesù sarà una rivelazione del Padre vivendo la fraternità, resistendo a Gerusalemme per 3 giorni, fin dentro la morte. E proprio così realizzerà la salvezza. Ma ciò che è notevole del testo, se notate, è la cornice, perché lo stesso testo con un'altra cornice cambia significato, oppure evidenzia il significato. Se notate, la cornice è la vita di Gesù a Nazareth. Si parte da Nazareth, torna a Nazareth. Nazareth è il luogo della vita quotidiana. E si dice all'inizio e alla fine che Gesù si riempie di sapienza e progredisce in sapienza. C'è una sapienza della vita quotidiana al cui centro sta il saper resistere con Gesù nelle cose del Padre. Cioè non è che le cose del Padre si fanno a Gerusalemme 3 giorni e il resto faccio le cose mie per 30 anni a Nazareth. Proprio la sapienza di Nazareth della vita quotidiana è ciò che porta poi a rispondere nel Tempio alle domande della parola di Dio e a rispondere con intelligenza. Quindi si parla di sapienza a Nazareth e l'intelligenza del sapere stare nelle cose del Padre. Quindi questa cornice che include il suo andata e ritorno dal Tempio vuol dire che in fondo il suo vero cammino verso il Padre è compiuto all'interno della vita quotidiana, è incluso nella vita di Nazareth. Come a dire che per andare verso Dio non è che devo fare 5 pellegrinaggi a Compostella, 3 a Fatima, 10 a Lourdes, 5 a Roma, 8 a Gerusalemme e poi posso andare verso Dio. Verso Dio ci vai nella tua casa, innanzitutto, poi sarà utile andare a Roma, andare di qua, andare di là, perché fa bene viaggiare, e ti cambia un po' gli orizzonti e ti sveglia. È andato anche Gesù, già da piccolo, poi ci scappa a 12 anni e ci tornerà. Però il vero viaggio è interiore, è la vita quotidiana che deve acquistare la sapienza del Padre, vivendola da figli. Ed è il senso di questo brano che è già la proiezione di tutto il Vangelo, che sarà il cammino di Gesù, che tutta la sua vita si è interessata delle cose del Padre, e le ultime parole saranno ancora Padre perdona i fratelli, Padre affido a te la mia vita. E tutto questo è chiuso nella quotidianità di Nazareth, perché il Vangelo è da vivere nella quotidianità della nostra vita. La vita appunto di figli del Padre che si interessano dei fratelli. Ora vediamo i punti fondamentali di questo testo.
I primi 2 versetti segnano un po' il raccordo con il racconto precedente. Quando ebbero finito ogni cosa secondo la legge del Signore, ritornarono nella Galilea, nella loro città di Nazareth. Il bambino cresceva, si fortificava, riempiendosi di sapienza, e la grazia di Dio era su di lui.
Ecco, inizia dicendo che quando ebbero terminata, finita ogni cosa secondo la legge del Signore. E con Gesù è compiuta la legge del Signore. Compiute vuol dire 2 cose. Che finalmente è compiuta, però anche che è come dire una galleria è compiuta. Cosa vuol dire che una galleria è compiuta? È caduto l'ultimo diaframma, finalmente è transitabile, si va alla luce. Quindi se la legge è la mediazione tra l'uomo e Dio, finalmente è compiuta e allora abbiamo accesso al Padre. In Gesù finalmente Dio e uomo si incontrano, perché Gesù il figlio, che è uomo, sa essere nelle cose del Padre. Quindi il compimento di Gesù nella legge vuol dire che ha osservato la legge, ma anche lui la legge è totalmente compiuta. A differenza di Adamo, che non aveva ascoltato la parola, Gesù è il perfetto ascoltatore della parola. Ed è per questo che è il figlio. Ed è per questo allora che si compie l'economia della legge e nasce la nuova economia. Economia vuol dire l'amministrazione della casa. Viviamo ormai la nostra casa con una nuova legge, che non è più la legge del divieto o della prescrizione, ma è la legge dell'amore, di chi vive in comunione col padre e coi fratelli. E lui ritorna a Nazareth in Galilea, nella sua vita quotidiana, compiuta ogni cosa secondo la legge. A Nazareth siamo abituati a dire che lì c'è il nascondimento, la vita nascosta di Gesù. In realtà Nazareth è la grande rivelazione. Di Nazareth si dice nulla, sembra, se non che che cresce, si fortifica, si riempie di sapienza e la grazia era con lui. Mi sembra poco che invece di riempirsi di demenza e di disgrazia e diventare sempre più fiacco, si fortifica, cresce in sapienza e grazia. È il senso della nostra vita. Della vita a Nazareth, dove a Nazareth in fondo è stato abbracciato, è stato baciato, è stato accolto. A Nazareth ha cominciato a ridere, a piangere, a vagire, a balbettare, a parlare, ha imparato a toccare, a vedere, ha imparato a balbettare le prime parole, ha imparato a giocare con i compagni. Credo anche a bisticciare, è normale, se no non sarebbe... Anche dopo era abbastanza focoso quando occorreva. Non è per giustificare, era mite e umile di cuore. Però, insomma, anche lui avrà imparato tutte le cose. Avrà subito tutti i conflitti che abbiamo tutti, la pesantezza della vita quotidiana, la fatica, il dolore, le gioie, le attese, le delusioni, i tradimenti, come sarà poi tutta la sua vita. Ci ha vissuto tutto ciò che noi viviamo. Quindi questi anni di Nazareth, poi 30 anni sono una vita. Se lui non avesse vissuto queste cose che noi viviamo quotidianamente, non avrebbe senso la nostra vita quotidiana. E invece è proprio questa vita quotidiana il luogo dove si vive la sapienza o l'insipienza. Dove si vive da figli del padre, da fratelli degli altri, oppure si vive da figli del diavolo, del divisore, divisi dal padre, da sé e dagli altri. Quindi è importante questa cornice di Nazareth, è qui che si compie tutto il cammino.
Questi 30 anni, sì, mi sento di aggiungere circa qualcosa, circa questi 30 anni e più, che sono qualificati spesse volte come anni oscuri, anni di nascondimento. In effetti sono un arco di tempo ampio, soprattutto se si considera la durata media della vita, di quel tempo, la durata di Gesù. Sono un grande arco di tempo che diventa pura rivelazione. E direi anche, è un'espressione che mi pare si possa usare, il figlio di Dio diventa un Dio feriale, quotidiano. Vive e impara la nostra ferialità. Non è un Dio della domenica, dei giorni festivi. È un Dio del lavoro, è un Dio della fatica, è un Dio del riposo, è un Dio anche del sollievo. La nostra ferialità, il nostro quotidiano.
Ecco, è proprio sposando il nostro quotidiano, nella sua cosiddetta banalità, in realtà sappiamo che Dio è lì, non altrove. È da lì che si vive da figli di Dio. E cosa ha fatto in concreto? Ecco, ha redento la nostra creaturalità in ogni suo limite, in ogni sua sfumatura minima, vivendo il limite che tutti abbiamo, vivendolo, accettandolo, i propri e gli altrui, e facendo del limite il luogo della comunione, e questo è il divino, invece che il luogo della divisione, come facciamo noi, che il nostro confine è il luogo dove litighiamo con l'altro per ampliarci fino ad avere in mano il mondo. E questo è il diabolico. E proprio così ha redento la nostra umanità, la nostra carne, con la sua carne, con la sua quotidianità. Per questo è un Salvatore che ci fa uscire dai deliri di onnipotenza dei vari Cristi che circolano sempre, per farci capire che la salvezza è vivere la quotidianità, il limite, non il delirio, di onnipotenza e di dominio sugli altri, come luogo di comunione, di servizio, di essere nelle cose del Padre, cioè tra i fratelli. Questa è la cosa del Padre. E proprio lì lui cresceva e si fortificava, riempiendosi di sapienza. Oggi, se notate, ci si può riempire benissimo di demenza, perché i bambini capiscono tutti, poi mettete la televisione qualche ora al giorno e vedete cosa si riempiono, di suprema intelligenza e di grazia. La charis, l'attributo più proprio di Dio, la gratuità, l'amore, la bellezza, la bontà. Ecco, questa era su di lui. Così parte il racconto della vita di Gesù. E poi terminerà ancora così, e in mezzo c'è il viaggio. Come dire che il viaggio della nostra vita verso Dio avviene in mezzo a questa quotidianità. Quindi la cornice vuole evidenziare questo.
E andavano i suoi genitori ogni anno a Gerusalemme nella festa della Pasqua. Quando fu di 12 anni, saliti essi secondo l'uso della festa e finiti i giorni, mentre ritornavano, resistette Gesù, il figlio servo, a Gerusalemme all'insaputa dei suoi genitori.
Ecco, c'è il viaggio a Gerusalemme, il pellegrinaggio che si faceva ogni anno, e anche più volte l'anno, per il culto nel Tempio. E andavano solo gli adulti, anche i bambini coi genitori. Gesù va a 12 anni, e 12 anni è l'anno prima dei 13. I 13 anni uno è adulto, non è più figlio dei suoi genitori, ma è bar mitzvah, figlio della parola e del precetto, perché a 13 anni uno ha imparato la parola di Dio. Quindi è figlio del Padre di Dio ed è fratello dei suoi genitori, quindi è libero, adulto e responsabile a 13 anni, non a 91. Perché? Questo è il concetto di libertà e responsabilità. È libero perché conosce la verità che Dio è Padre e gli altri sono fratelli. Ed è responsabile, abile a rispondere, perché questa conoscenza l'ha reso capace di rispondere alla parola con la sua vita concreta. Per questo è adulto. E Gesù già l'anno prima fa il pellegrinaggio, c'è una certa fretta. Ecco, però in questo pellegrinaggio, secondo l'uso della festa, finiti i giorni, gli altri tornano, come facciamo noi in genere, facciamo la festa, poi torniamo al lunedì. Ci presentiamo a Dio. È importante il pellegrinaggio perché l'uomo in fondo abita dove abita nei suoi desideri, e chi non ha desideri è morto. E il desiderio non è altro che l'anticipo, ti indica la meta del cammino, e per questo tutta la nostra vita è un cammino. Il che significa una cosa semplice, che noi siamo lontani da ciò che desideriamo, quindi siamo in esilio. Stai di casa nel tuo desiderio, allora la vita è un cammino verso il compimento di questo desiderio. E non si tratta del desiderio di uno stipendio più alto, di maggior potere e prestigio, è il desiderio di Dio, del mio volto, che è il suo volto. È il desiderio della verità e dell'autenticità, di presentarsi davanti al volto, al Tempio, per scoprire il proprio volto, la propria identità. E per questo allora sono da esuli, diventano pellegrini. Noi invece mediamente siamo vagabondi o turisti, anche spiritualmente. e quindi angosciatissimi perché chi non sa dove andare si annoia mortalmente. La minima difficoltà gli fa cambiare strada. Chi invece sa che deve tornare a casa e passare di lì, ci passa, e come? Comunque. Quindi altro è l'animo del pellegrino, anzi dell'esule che ritorna a casa, e altro è l'animo del turista o del vagabondo. Il vagabondo è tutto uguale, il turista va solo così, a passeggiare un po' per ammazzare il tempo. Invece la vita è pellegrinaggio, è un andare verso la nostra verità, che non è ancora data se non come desiderio, e sta a noi realizzarla con libertà, per questo l'uomo è libero. E rinunciare all'essere pellegrini e desideri e far qui la propria città stabile è proprio rinunciare all'essere uomini e a rinunciare alla propria verità, che è sempre futura, ed è il costruire la morte propria e altrui. Cioè vuol dire scambiare il desiderio di vita e di felicità col possesso delle cose e della propria vita, che la perdiamo comunque disperatamente. Quindi fonte di ogni tristezza e male. Quindi vanno. Finiti i giorni, tornano tutti. Gesù non torna, resistette. Si traduce, si fermò in greco, cioè rimase, resistette. Indica il mettersi sotto portando nel peso. A Gerusalemme resistette Gesù il figlio. In greco si usa la parola pais, che vuol dire figlio o servo. E la parola resistere è tipica del servo di Yahweh, che resiste al male del mondo, agli insulti, l'agnello di Dio che porta il peccato del mondo. Lui resistette in questo cammino a Gerusalemme, all'insaputa dei suoi genitori. Nessuno capisce questa resistenza, anzi tutti saranno scandalizzati dai suoi 3 giorni a Gerusalemme, tutti. Aveva detto Simeone a Maria, una spada trafiggerà il tuo cuore, ecco la spada che lo trafigge già subito dopo. Che il figlio resiste a Gerusalemme e lei non lo sa, e lei l'ha perso. E pensate cosa sentiva Maria: oddio, ho perso il figlio di Dio, è affidato a me, è colpa mia. C'è che sofferenza anche. E invece non andrà perso. Proprio così, non sapevate, rispondere a Gesù.
Mi colpiva, e sottolineo ancora, la differenza fra il vagabondo e il pellegrino, fra il vagabondare e il pellegrinare. Il vagabondo non sa, forse non si interessa dove si vada. Pellegrino magari andrà lentamente, passo dopo passo, faticando, ma verso una meta. Ha una direzione, ha un traguardo a cui tendere.
E quando veniamo qui lunedì sera, estate, inverno, tempesta, neve, c'è sempre qualcuno che gira attorno al parco di corsa, sempre i gironi dell'inferno di Dante, col fuoco, lo zolfo, il piombo, il buio, il gelo, il caldo infernale. Ecco, non è quello il pellegrino, magari non c'è altra possibilità per mantenersi un po' sani, ecco, però forse la vita è qualcos'altro che fare un giro lì. Chi fa un giro lì, la vita poi sarà lavorare duramente a Milano, questa sì che è vita, è condannato laddove c'è labor e stridor densium. Ecco, ma fa impressione, no? Il giro circolare maniacale, che poi è necessario se la tua prospettiva di vita è questa, poi respirando aria buonissima.
Ora, pensando che egli fosse nel cammino con gli altri, fecero il cammino d'un giorno e lo cercavano tra i parenti e i conoscenti, e non avendolo trovato, ritornarono a Gerusalemme per cercarlo. E avvenne, dopo 3 giorni lo trovarono nel Tempio, seduto in mezzo ai maestri, e li ascoltava e li interrogava. Ora erano fuori di sé quelli che lo ascoltavano, per l'intelligenza e le sue risposte.
Ecco, anche i suoi genitori non capiscono il suo resistere, pensano che sia nel cammino con gli altri. Ecco, lui invece cammina con gli altri fino a Gerusalemme, poi resiste, non torna indietro, mentre gli altri fanno andata e ritorno. Lui resiste a Gerusalemme. Come penseranno poi le donne che sia al sepolcro, lì in fondo lo trovano di sicuro, l'ha messo lì, non è neanche lì con gli altri, è sempre altrove. Fecero il cammino di un giorno, il cammino più o meno è sempre di un giorno ed è subito sera per tutti, poi varia di pochi secondi quel giorno. È il cammino del giorno. E lo cercano, finito il cammino del giorno. È giorno oggi e domani, eccetera, vabbè. Lo cercano e non lo trovano. Sarà il dramma del Venerdì Santo quando lo cercano e non lo trovano, non c'è più. È finito quel giorno, è finito il giorno del cammino. Lui ha resistito come servo a Gerusalemme, si è caricato delle nostre iniquità, delle nostre ferite, tra i malfattori. Fu giudicato, condannato, il suo sepolcro fu coi ricchi, benché fosse onesto, dice il cantico del servo di Yahweh. E la sua morte riscatterà le moltitudini, ma intanto loro lo cercano e non capiscono e sono smarriti.
Ah, mi colpisce, sottolineo il fatto che la consapevolezza di questa perdita, di questa deprivazione, emerga dopo un certo tempo, ecco, una giornata. Non ci si accorge subito. C'è qualcosa di misterioso che avviene in Maria, in Giuseppe, però diventa simbolico anche di quanto si può soffrire nell'esistenza, ecco.
E poi si ferma a Gerusalemme a far che? Non da vedere dei film, magari anche molto cristiani, sulla passione. Ecco, si ferma per seduto nel Tempio, in mezzo ai maestri, ascolta, interroga e risponde con intelligenza. Gerusalemme è il luogo dell'ascolto, della parola, dell'interrogazione, non basta ascoltare, bisogna interpellare bene, e del saper rispondere con intelligenza. E tutto il suo cammino sarà quel sapere ascoltare, interrogare, rispondere con intelligenza alla parola di Dio, e lui sarà la parola di Dio perfettamente eseguita a Gerusalemme, dove rivelerà la gloria, e sarà seduto nella gloria proprio a Gerusalemme sulla croce.
Vistolo, furono colpiti. Gli disse sua madre: figlio, perché facesti così a noi? Ecco, tuo padre e io travagliati ti cercavamo. E disse loro: perché dunque mi cercavate? Non sapevate che bisogna che io sia nelle cose del Padre mio? Ed essi non compresero la parola che disse loro.
Ecco, se notate, esce 4 volte la parola cercare. Lo cercavano tra i parenti, ritornarono a Gerusalemme per cercarlo. Figlio, travagliate ti cercavamo. Perché mi cercavate? C'è tutta questa ricerca del Signore. Cosa cerchi? È la domanda fondamentale che risponde a chi sei. Sei ciò che cerchi, in fondo. Si cerca sempre qualcosa che non c'è, ma non sai bene dov'è e neanche bene cosa sia del tutto, prima di averla scoperta. Noi cerchiamo sempre, tutta la ricerca dell'uomo. La vita è una ricerca. Ecco, la domanda è da Maria, la madre, che lo chiama figlio. Perché facesti a noi così? Gli aveva detto Simeone: una spada trapasserà il tuo cuore. Quella che ha subito maggior dolore e maggior resistenza, possiamo capire, alla missione di Gesù, alla fine è stata Maria. Una madre che perde il figlio, è il figlio di Dio così. non c'è dolore maggiore, fosse stato un figlio qualunque, figlio di Dio, e lei è la madre, figlio. Madre, gli disse sua madre, figlio, perché facesti a noi, perché? È il mistero della croce, che lei sarà la prima a subire, a non comprendere, e la prima ad accettare e a capire. Quindi non è scontato. Ecco, tuo padre e io travagliati ti cercavamo, tuo padre e Dio. E tra l'altro la parola travagliati proprio in greco è la stessa del travaglio del parto in italiano. Sono le doglie del parto che Maria soffrirà sulla croce quando lo genererà in fondo, lo accetterà come figlio di Dio in pienezza, non come suo figlio. Ti cercavamo. E Gesù risponde, perché mi cercavate? Dicevi tu madre, mi chiamavi figlio e poi parlavi di te e del padre. Non sapevate che io bisogna che sia nelle cose del padre mio? E con la parola non sapevate, Gesù si meraviglia, ma in realtà non c'è da meravigliarsi, è il grande mistero. Il grande mistero che bisogna, la parola bisognare in greco dei indica non una necessità morale, bisogna fare questo, perché le necessità morali sono quelle che trasgrediamo facilmente, bisogna far così, vabbè, non ci riesco. Neanche una necessità, chissà, metafisica, di grosse speculazioni, è una necessità fisica, come dire, bisogna che l'acqua bagni, se no non è acqua, bisogna che il fuoco scaldi, se no non è fuoco. E si applica nel Vangelo soltanto alla passione di Dio. Bisogna che Dio, che è amore, si trovi con la persona amata. Ora, siccome la persona amata è lontana da Dio, è abbandonata da Dio, è nella morte, sulla croce, nella maledizione, bisogna che Dio sia lì. Come dice Zaccheo, bisogna che mi fermi a casa tua. Bisogna che il figlio dell'uomo, eccetera, eccetera, sia consegnato nelle mani degli uomini e così via. È l'unica necessità della libertà del Dio amore questa. E cosa bisogna? Siccome sono il figlio, bisogna che sia nelle cose, in greco c'è il neutro, in tutto ciò che interessa il padre mio. Cosa interessa al padre? Al padre interessano i figli, se no non è padre. Gesù, che è il primo figlio, l'unigenito, si interessa delle cose del padre, cioè tutti gli altri suoi fratelli, senza perderne uno. E questo sarà il senso del suo viaggio a Gerusalemme. L'essere solidale coi fratelli in ogni male, in ogni maledizione, perché anche il più lontano da tutti riceve la vicinanza da Dio e sperimenti la sua solidarietà. Queste sono le cose del padre. Difatti alla fine si troverà tra due malfattori, sono le cose del padre, e tutti gli altri che lo mettono in croce, e Maria e i discepoli attorno che soffrono e devono entrare in questo grande mistero delle cose del padre, della vittoria sul male. E il centro del Vangelo, ciò che spiegherà anche Gesù risorto, sarà questo bisogno di occuparsi delle cose del padre, cioè il mistero della croce. Essi non compresero la parola che disse loro. Ricordate, non ricordate perché non l'abbiamo fatto, ma quando Gesù, nella seconda parte del Vangelo, dopo aver spiegato bene per 9 capitoli ai discepoli tutto, dice cosa andrà a fare a Gerusalemme, si dice che i discepoli non compresero quel che aveva detto, nulla, perché la parola era loro nascosta, però avevano capito una cosa, era meglio chiedergli nulla perché Pietro, che aveva risposto la prima volta, ha ricevuto la risposta Satana. Dopo, ancora per 9 capitoli, Gesù si dedica solo ai discepoli, spiegandogli questo. E dopo 9 capitoli ripete la proposta. e si dice che i discepoli compresero di tutto questo nessuna parola. Prima si dice che era velato il discorso, ora si dice non è velato ma nascosto, è più che velato, cioè come sepolto sotto, l'hanno rimosso. E poi c'è il miracolo del cieco. Ecco, è il grande mistero che ci viene già presentato all'inizio del brano, come il figlio si interessa delle cose del padre, cioè va verso i fratelli, ed è il mistero della croce perché lì ci incontra e ci salva.
Brevemente sottolineerei questo non comprendere, come anche la meraviglia di cui il versetto 48 fa parte del Vangelo e fa parte anche dell'esperienza di queste persone che sono Maria e Giuseppe. Non compresero, però noto che stupiscono, sono colpiti, e questo sentimento dello stupore, seppure nasce dal non sapere, dal non conoscere, sottolineo perché è un po' la premessa di una sapienza, di un'esperienza che poi segue. Si è introdotti poco alla volta a renderci conto, a comprendere, a sperimentare. Questo è importante. Un'altra piccola cosa, sottolineo che Gesù, come se spostasse l'attenzione, quello che è successo riguarda Maria e Giuseppe, sì, questa è l'osservazione di Maria, però Gesù sposta l'attenzione su quello che è successo a attinenza soprattutto con il padre, con i fratelli. Ecco, c'è un approfondimento, dico, l'interesse è altrove, non lì. Conclude, discese con loro e andò a Nazareth. Ed era subordinato a loro, e sua madre conservava tutte le parole nel suo cuore. E Gesù progrediva in sapienza, in statura, in grazia presso Dio e uomini.
Così era partiti da Nazareth, dove si parlava della sapienza, si torna a Nazareth, dove si parla di sapienza e di altre cose, e al centro c'è questo grande mistero che ci stupisce, di lui che ascolta, interroga e risponde con intelligenza alla parola. E tutti si stupiscono e nessuno capisce, compreso Maria e Giuseppe. Quella sapienza di chi sa resistere davanti al padre e che quindi sa vivere coi fratelli nella quotidianità in modo nuovo. Ecco perché c'è questo ritorno a Nazareth. E si dice che era subordinato, cioè non era semplicemente un ribelle, uno scappato di casa, che ha fatto la fuitina, poi l'ha riportato e vabbè. No, no. Era necessità che ci fosse quello. E poi è bello quel che si dice di Maria, anche coi pastori si dice che Maria conservava le parole confrontandole nel suo cuore, simballus, faceva il simbolo. Qui si dice pure che conservava, ma un altro termine, perché ciò che non capisci non solo lo conservi. Noi in genere ciò che non comprendiamo lo buttiamo via. Ciò che non comprendiamo è la cosa principale della vita. Le cose che capisco sono quelle che so già, posso farne a meno. Quel che mi interessa è quel che non ho capito. È lì che capisco qualcosa. E quindi Maria non è che le cose capite le metteva via, le conservava, e quelle non capite le buttava via, come in genere facciamo, no. Quelle non capite si dice le conservava usando un'altra parola, uguale, ma con un altro prefisso, diaterein, cioè le conservava attraverso il tempo, con perseveranza. Quelle non capite devi conservarle a lungo, verrà il tempo in cui le capisci. Le altre già le confronti perché riesci a capire qualcosa confrontandole con altre esperienze. Quelle che assolutamente non capisci conservala come il tesoro principale, attraverso il tempo. Verrà il tempo in cui capirai. Tutte le parole nel suo cuore, tutte, non qualcuna. E poi di nuovo si ribadisce che Gesù progrediva, andava avanti in sapienza. La sapienza è proprio quella del... noi diremmo del sapore, ecco, quella sapienza che abbiamo visto che ha dimostrato a Gerusalemme nel suo resistere, nello stare nelle cose del Padre. Quella sapienza la vive nella quotidianità. Così cresce in statura, la stessa parola in greco vuol dire anche età, elichia, perché si può anche non crescere, spesso regrediamo, fino a quando rincitruliamo e rimbamboliamo, ma non diventando bambini evangelicamente. E in grazia, presso Dio e gli uomini. Capite? È tutto il programma della vita di Gesù. E qui ci starà 30 anni, come vedremo, a vivere così. E con questo testo ci lasciamo almeno per qualche mese, perché se dura 30 anni...
Solo qualche mese è un riassunto dei 30 anni. Sottolineo il fatto del discendere, perché vedevo adesso la traduzione, dice semplicemente tornò a Nazareth. No, si sale a Gerusalemme e si scende a Nazareth, cioè dalla città santa che è in alto, si scende e, ecco, nel vissuto quotidiano. E diventa un augurio anche per noi.
Riprendere singoli testi, magari uno al giorno, e poi riprendere questo testo, invece che in 30 anni, in 3 mesi. Come crescere dove ti trovi? Riempiendoti di sapienza e di grazia, crescendo in età, in grazia, progredendo in sapienza presso Dio e presso gli uomini. Di quella sapienza del servo figlio che resiste a Gerusalemme, occupandosi delle cose del Padre.
Ecco, questo è l'augurio per la stagione che vivremo. Ci accompagniamo con una preghiera reciproca. Salutiamo. Qui ci fermiamo. Riprendiamo, abbiamo detto, il 4 di ottobre, il primo lunedì di ottobre.
Che mi viene da questa serata? Nonostante sia passata un po' così l'espressione, però vorrei un po' più approfondire la questione del crescere in grazia. Cioè, non mi è molto chiaro cosa vuol dire crescere in grazia. Come cresco in grazia? Come posso crescere in grazia io? E la seconda cosa che mi veniva in mente era un passo della lettera agli Ebrei, nella quale si dice che il figlio imparò l'obbedienza dalle cose. E alla luce di questa espressione mi viene in mente la tentazione che molti di noi hanno, io per primo, cioè di pensare a un Dio che è un prodigio. Noi abbiamo un dodicenne che sembra un ragazzo prodigio del circo. Però qual è la differenza? Cioè, la differenza di Gesù, mi sembra, sia quella di amare talmente tanto il mondo da ascoltarlo e da patire per esso. E quindi imparare dal mondo la sapienza. Dal patire imparare a come essere vero figlio di Dio.
E le due domande, circa la prima, ecco che una domanda è crescere in grazia. Quel termine grazia nel Nuovo Testamento è quel termine che meglio riassume tutti gli attributi di Dio. Il grazioso, dove grazia vuol dire bellezza, e bontà, e dono, e gratuità, cioè tutti in fondo gli attributi della vita bella e buona che tutti desideriamo. E come davvero il senso della nostra vita è crescere in questa bellezza, bontà, gratuità, dono, che è l'essenza di Dio. Altrimenti caliamo invece di crescere. E c'è il pericolo davvero di una vita che è in costante calo di grazia, una vita sempre più disgraziata, sempre meno intenta all'amore del Padre e dei fratelli. E poi circa Gesù, Ebrei, hai citato 5:7, dove si dice che Gesù nei tempi della sua vita mortale supplicò con forti grida e lacrime colui che poteva liberarlo dalla morte. E fu liberato, si dice, e dopo, in greco c'è una parola, apotesseulabeias, che si traduce per la sua reverenza, invece si può tradurre molto più correttamente dopo averla presa bene. Cioè, fu esaudito non perché fu liberato dalla morte, dall'angoscia, dal terrore, dalle lacrime, dalle grida, ma perché prese bene queste cose che sono le cose umane, comprese la morte. Prese perfino la morte come luogo di solidarietà coi fratelli e col padre. Il problema è come la prendi. E così, poi c'è la citazione continua, come hai detto tu, imparò dalle cose che patì, pur essendo figlio, e divenne perfetto in tutto, e causa di salvezza per tutti quelli che l'ascoltano. Quindi ha imparato anche lui dalle cose, prendendo bene le cose che ci sono e che gli abbiamo fatto noi sostanzialmente, perché Dio non le fa queste cose. Sì. Comunque questo è il grande mistero che i suoi non capivano. Se noi siamo suoi, ci vorrà un po' di tempo per capirlo. Ci vuole tutta la vita.
Mi piace sottolineare il fatto di che veniva sottolineato da questo ragazzo che è in crescita, cioè il fatto che cresce anche, non è un pan prodigio, è già arrivato, sa già tutto, quasi un saputello, impertinente. No, è uno che cresce, impara, cioè non fa finta, impara veramente e cresce in un'atmosfera, cioè non è che dice cresce in grazia, quindi quantitativamente aumenta in lui la grazia. Ecco, cresce, respira un'atmosfera che è di gratuità, che è di bontà, e però appunto matura come persona, come uomo, ecco, voglio dire, sì. Questo è bello anche per noi, no?
Non era un fanatico religioso disadatto sociale, ecco.
Visto che è l'ultima volta che ci vediamo, almeno per quest'anno, almeno la business season, mi sia consentito forse di uscire leggermente di tema e guardare un attimo la vita di Gesù, che viene vista da tutti noi come un esempio, ma tutto sommato anche con un po' di timore, perché l'epilogo non è certo esattamente quello che noi ci riproponiamo nella nostra vita. Terminare in croce è particolarmente doloroso. E d'altra parte il fatto anche di riflettere su quello che hai appena detto, cioè che noi viviamo ciò che cerchiamo, e tutto sommato anche le parole che abbiamo seguito durante quest'anno ci riportano ogni lunedì a condividere, vuol dire che sono quelle che tutto sommato cerchiamo, ci devono fare riflettere. E quindi tutto sommato imitare la vita di Gesù è un qualche cosa di duro, ma evidentemente pieno di significato. Come farlo, tutto sommato, è tutta un'altra cosa.
Grazie di queste considerazioni, Amedeo, e credo davvero che la vita di Gesù ci propone un modello molto valido. Ecco, può sembrare duro, anzi è duro, ma il contrario è peggio. Se voglio dire, può sembrare duro se c'è una corrente che va verso la cascata a remare contro, ma non affrontare la durezza del remare contro è ben più duro, ci si sfracella. Cioè, non è che il Vangelo propone la croce, è che la croce la facciamo noi e ognuno c'ha la sua. Se non la porti ti schiaccia, tanto vale portarla e andare avanti. Per cui il Vangelo non è che propone la croce, ma la vittoria sul male. Però per vincere devi affrontarlo, ecco. Quell'asse del male che non è fuori di noi, ma è dentro di noi in fondo. È la nostra intelligenza abitata dalla menzogna e la nostra volontà schiava in fondo. E allora ecco che è un cammino di liberazione che ha i suoi costi, ma è molto bello. E noi siamo un pochino come le persone, non so, porto l'esempio, chi va in analisi non vuole sul momento, quando sta per guarire non vuole perché è faticoso, e invece no, è il cammino per giungere a quel chiarimento interiore necessario. Come ogni lavoro è faticoso, ma porta davvero il frutto e il risultato. Se non ci fosse quello, lo sconsiglierei. Se Gesù non fosse risorto, e veramente già per come ha vissuto è così bello, e come anche è morto è così bello rispetto alle vite e alle morti normali, che viviamo da disperati e moriamo da scemi. Ecco, invece una vita è una morte significativa, prescindendo poi da quel che è stato. Una vita che è stata piena comunione, non divisione, non morte, non separazione. È una morte stessa che non è più morte, ma è comunione assoluta coi fratelli e col Padre. Quindi è manifestazione massima della vita, dell'amore, del dono. Ecco, è bello così. Ma questo ci abbiamo il cammino. Ora, questo brano è molto bello perché in breve ci propone tutto il tragitto che faremo gli anni prossimi a Dio piacendo.
Ma la vita di Gesù in questo brano è un esempio molto bello, però lo sento un po' distante perché insomma, lui non pecca, non fa i conti col proprio peccato. Io sì, devo fare, magari fa i conti coi peccati degli altri che si riversano su di lui, però non so, mi sembra un nemico diverso, non so se è lo stesso.
Beh, c'è certamente una differenza, come la differenza che se io pesto i piedi a uno, a me va bene, non sento male, lui sente male e sta peggio, eppure non fa nulla di male. Quindi per sé a noi va bene e a lui che va male, appunto perché non ha peccato, perché il peccato lo fa chi non sa di peccare, chi pensa addirittura che sia un bene, e questo è il vero male, chi pensa di averne un vantaggio, poi si accorge che ha sbagliato, allora si chiude nella colpa, ma nessuno fa il male perché è male. E chi fa il bene invece vede tutto il male. Cioè tu supponi di amare una persona che ti detesta, sei tu che senti il male, non l'altra che ti detesta. Eppure tu fai nulla di male, vuoi bene. E l'altro non si accorge di nulla di male perché non vuol bene. E però alla fine vince l'amore e la vita, ecco. E quindi Gesù lo sentiamo in qualche modo lontano, ma in qualche modo vicinissimo, come colui al quale pestiamo i piedi almeno, e molto di più. E che lui ci considera fratelli lo stesso, perché siamo realmente figli del Padre, non per modo di dire.
La condivisione della nostra esistenza in Gesù credo che sia è più profonda di quanto così immediatamente noi potremmo supporre. Certo, circa il male, circa quella che può essere una responsabilità, una connivenza col male, col peccato, è da escludere in Gesù, anche se sta quell'espressione che sembra paradossale di Paolo che dice Dio lo fece peccato per noi, maledetto appeso al patibolo della croce. C'è una partecipazione più profonda di quella che noi pensiamo, cioè non è una finta, cioè dice, è una specie di adesione morale alla nostra situazione, ci manda dei messaggi di partecipazione, sono presenti anch'io, no, c'è qualche cosa davvero che è della nostra stessa carne, e noi siamo della sua carne, delle sue ossa. Questo direi mi basta, ecco, no.
Ci possiamo lasciare per andarci a occupare mesi prossimi delle cose del Padre? Sono le prime parole di Gesù che dicono il senso di tutta la sua esistenza e della nostra esistenza. E il Vangelo le articolerà in tutte le azioni della sua vita.
Signore, insegnaci a pregare. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti,